Ask Monty, eccoci qua, dritti al punto, partiamo dalla prima domanda. Antonio.
Ciao Monty, mille complimenti a te che sei una forza della natura. Volevo sapere se hai visto l'ultima frontiera della realtà aumentata, che è fatta da un'azienda italiana che grazie a un'app, inquadrando un'insegna, una foto, un biglietto da visita, eccetera, permette di visualizzare dei contenuti video anche 3D, stravolgendo completamente e migliorando notevolmente la comunicazione aziendale. Mi fa sapere qualcosa? Grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Ma guarda Antonio, io seguo il tema della realtà aumentata da vicino e se ti dovessi dire, per me la frontiera che sto aspettando è Apple. Apple, insomma, sembra chiaro che escano a breve con questi AR glasses, occhiali in realtà aumentata, dovrebbero uscire il prossimo anno. E hanno un grande vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri, perché è un'aziendina che c'ha i 2 miliardi di iPhone installati circolanti, tutto il loro hardware, e aggiungono degli occhialetti che magari costano $500-700 connessi con i loro iPhone, iPad e compagnia cantante. Hanno un vantaggio competitivo enorme, enorme, perché se tu non hai tutto quello stack lì di infrastruttura, è chiaro che non è facile, capito, mettere dentro l'occhialetto tutto quanto. E per cui hanno questo punto di partenza, come è molto interessante. Quello cambia tutto, sarà il prossimo paradigma. Facebook sta lavorando sugli occhiali in realtà aumentata, insomma sono diversi quelli che stanno cercando di farlo, però Apple ha questo punto di partenza enormemente privilegiato. Un'altra azienda di cui si parla potrebbe essere Tesla, perché Elon è fuori di testa, un pazzo furioso, e quindi esce e dice: sai cos'è, la tecnologia che usiamo per fare il riconoscimento facciale, riconoscimento visivo, no? Per far andare le loro automobili con guida autonoma, a quel punto lo integriamo dentro un occhialetto un po' figo carino e abbiamo tutta la gestione della tecnologia, in sostanza, per un prodotto di massa. Anche quella potrebbe essere una possibilità, non si sa mai con Elon, però ad oggi Apple è per me il soggetto da tenere d'occhio. Rosario.
Ciao Marco, cosa ne pensi di Nvidia che ha appena acquistato ARM per 40 miliardi di dollari? Mi farebbe molto piacere sentire la tua opinione attraverso un video.
Grazie Rosario, guarda, sai, sono questi soggetti, diciamo, dietro le quinte. Peraltro hanno comprato da SoftBank Masayoshi Son, il controverso gestore del fondo. Loro avevano comprato, credo, ARM per 30-34 miliardi, quindi hanno rivenduto a 40. Hanno avuto vari casini, no? SoftBank fa delle scommesse molto grandi, hanno fatto il famoso fondo dicendo: noi ci abbiamo 100 billion, 100 miliardi, li investiamo. Hanno investito in WeWork, hanno investito in un sacco di aziende, hanno preso grossi rischi, hanno preso anche grosse scopole, tipo nel caso di WeWork, e per cui in questo caso hanno lasciato andare per portare a casa un quarantello. Secondo me è la cosa che interpreto io, ecco, non è il mio settore quello lì, però la cosa che mi fa riflettere è che si parla sempre dei grandi colossi tech che magari fanno i prodotti che noi vediamo e usiamo tutti i giorni, ma il dietro le quinte e quello che c'è dentro poi a tutti i vari oggettini che usiamo, cellulari, portatili, tower, fissi, bla bla bla, poi uno se lo dimentica, ma è pieno di chip e cipettini, e per cui questi soggetti hanno un peso enorme. Peraltro ARM mi sembra che sia inglese, no? Come chip designer. Marta.
Ciao, sono Marta, sono grafica, lavoro nella comunicazione da circa 13 anni.
Ah, a proposito di grafici.
La mia famiglia ha un negozio di scarpe in un piccolo paese di provincia che è in piedi da 50 anni. E allora, nel mio negozio non ho mai fatto nessun tipo di pubblicità, neanche un biglietto da visita. Allora, la domanda è: secondo te la pubblicità serve o non serve, quando e come? E la differenza la fanno le persone? Grazie mille, ciao.
Allora, questo è il classico argomento della pubblicità ed è giusto, una domanda corretta. Partiamo da un presupposto: la pubblicità funziona, lo dicono i fatti, i numeri, il business. Semmai il grande dubbio, la solita domanda del 100% di budget che metto in pubblicità, non so qual è il 50% che funziona. Però questo era vero soprattutto prima. Oggi, sai, quando tu fai delle campagne pubblicitarie su Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube Ads, è molto preciso, è molto preciso, tracci di brutto, per cui investi 100 e poi vedere alla fine dei conti quanto hai incassato. Investo 100, incasso 150, investo 1000, incasso 1200, investo 3000, investo 10.000, e quindi vedi esattamente il ritorno. Per cui la pubblicità funziona senz'altro. Poi ci sono vari modi di intendere la pubblicità. Ci sono le pubblicità basate su una suggestione, sulle grandi idee, le grandi campagnone che hanno, come dire, un obiettivo di brand, di reputazione, di farti sentire quell'azienda vicina, amica, super figa, super stimolante, super emozionante. E quello è un qualche cosa che non ha necessariamente un ritorno diretto in ho investito 10 milioni per fare lo spot e ho incassato, capito, 20 milioni. E invece poi hai una pubblicità più mirata, specifica, che oggi quella super targetizzata di queste grandi piattaforme, che invece è una pubblicità, chiamiamola assassina, nel senso che se la sai usare bene, a quel punto fai dei numeri importanti. In genere, ecco, se vuoi il mio approccio è prima capire se il mercato è interessato al mio prodotto in modo organico, naturale. Se vedo che c'è un interesse naturale, a quel punto il cosiddetto, in inglese si dice cosiddetto product market fit, cioè l'incontro tra il mercato e il prodotto, il mercato ama il prodotto, c'è questa naturale strusciatina che si dà al prodotto con il mercato, e a quel punto vai a investire in pubblicità per aumentare il numero di persone che raggiungi, perché sai che quel prodotto piace, devi solo riuscire a raggiungerne più possibile. Ed è un meccanismo che si autoalimenta, perché sei in grado di investire e guadagnare direttamente, sai esattamente quanto hai investito e quanto hai guadagnato. Oppure, modello alla Netflix, te ne freghi perché tanto hai soldi dal mercato e continui a buttare dentro soldi in ADV o in campagne di comunicazione per aumentare il più possibile il numero dei tuoi utenti, per creare questo fossato con la concorrenza, che a quel punto, sai, quando tu c'hai 100 milioni, 200 milioni, 1 miliardo, 2 miliardi di persone, poi prenderti un casino. Però ecco, giusta considerazione. Lucilla.
Grazie per l'opportunità, Lucilla. Hai pensato a una piattaforma a pagamento dove possiamo interagire tutti noi fan? La domanda è questa. Ciao, grazie.
Ciao Lucilla, grazie a te. Guarda, la mia filosofia è abbastanza semplice. Chi mi conosce, diciamo, mi segue da un po', lo sa bene. A me piace condividere gratuitamente la stragrande maggioranza, se non tutto, quello che faccio, e questo da sempre, non da un giorno, ma sono anni, no? Sono anni che io faccio attività di comunicazione, di divulgazione, ancora prima di iniziare a fare video sui social. Alcuni pensano, no, Montemagno vuole fare video sui social. Ero lì, capito, molto prima, quando la gente ancora andava all'asilo, io ero già lì a parlare delle opportunità di internet, della tecnologia, negli eventi, dei detti lavori, nelle fiere, nelle piazze, nei teatri, in televisione, in radio, a fare evangelizzazione ai giornalisti italiani che erano molto resti. Quindi il mio percorso ha quella vocazione lì. A me piace divulgare le opportunità gratis. Poi in questo percorso, ogni volta che mi viene in mente un'idea, la lancio, e quell'idea può avere un modello di business che si basa sul chiedere dei soldi agli utenti, perché vuoi 4Books, vuoi un servizio in sostanza, e allora a quel punto paghi un abbonamento. Chi vuole lo paga, chi non vuole invece non ha quel servizio, insomma non è che uno sia obbligato. E dall'altro lato un modello invece dove lavori con le aziende, per cui il prodotto resta gratuito o un contenuto resta gratuito, ma lavori con le aziende. Ed è quello che faccio spesso quando faccio magari uno speciale sull'auto elettrica o sul tema dell'elettrico. A quel punto lo speciale è fatto con un'azienda che mette un budget per fare quel tipo di contenuto. Oppure sull'e-commerce mi piace l'idea di dare un sacco di informazioni o portare degli ospiti forti sull'e-commerce, e Shopify sostiene, quindi investe nel progetto, e l'utente costa zero. Per cui questa è un po' la mia filosofia. Per quello che riguarda le community a pagamento, non so, avevo provato a fare una community per un po' di tempo, Slashers si chiamava, poi l'ho chiusa un mesetto fa, due mesetti fa, perché non riuscivo più a starci dietro e non vedevo un valore veramente aggiunto che avesse senso dal mio punto di vista, ecco. Poi magari alcuni utenti erano molto contenti, altri sono incazzati che abbiamo chiuso perché volevano tenerlo aperto, e altri magari invece la pensano come me, e quindi secondo me è stato giusto fermare quell'esperienza e però provare a capire quali possano essere le opzioni. Diciamo, alcuni utenti preferiscono avere gratis la possibilità di vedere i contenuti, di interagire, di far tutto, e a quel punto lo sostieni come modello con la parte di pubblicitaria, no? Accordi con le aziende. Altri utenti invece preferiscono magari meno persone, però qualcosa di più premium anche a pagamento. E, boh, insomma, io ti dico, sperimento, provo, vedo, però la mia filosofia è quella lì, insomma, il 99% dei miei contenuti è gratis. Infatti l'altro giorno mi ha fatto ridere che un tizio mi ha scritto dicendo: oh, è assurdo che tu chiedi a pagamento competenze.online una guida, costa addirittura 49 euro. Dici, beh, lì sono 49 euro, se proprio, mi dispiace che la gente sia disperata in questo momento, però significa che uno non ha proprio la visione né insomma, dell'economia e né del mio storico, no? Perché potrebbe dire: ah cazzo, grazie che dai 99% dei contenuti gratis, e ogni tanto lanci delle iniziative che costano, e poi chi vuole le prende, chi non vuole le prende. Però insomma, ad oggi no, però mi piace il modello di Patreon in generale, Lucilla, quindi ci ragiono, e di volta in volta magari butto lì un esperimento. Elisa.
Ciao Elisa. Monti, ciao, io volevo porre a te la stessa domanda che hai fatto anche a Cristina Scocchia, ovvero qual è la tua dieta mediatica? Appunto, immagino anche che frequenti diversi siti italiani, inglesi, eccetera, quindi volevo sapere un po' di preciso dove vai a informarti, e se hai qualche consiglio da dare a una persona che deve affrontare un famosissimo test di cultura generale. Ti ringrazio tantissimo per il tuo lavoro.
Ti ringrazio Elisa. Allora, la seconda domanda non saprei come rispondere, perché la mia cultura generale è zero, in generale sono generalmente zero. A livello di informazione, guarda, io sono molto spostato sulla tecnologia, per cui il mio feed, uso una roba che si chiama Feedly, è un aggregatore RSS che andava di moda anni fa, però mi piace, come fosse l'ANSA sul tuo cellulare, ti scegli le tue fonti e a quel punto hai ogni giorno le segnalazioni delle notizie praticamente in tempo reale. Io sono molto spostato sulla parte tecnologica, quindi quello che seguo io sono, vabbè, solamente siti in inglese, non c'è nessun italiano che segua, perché chiaramente la tecnologia arriva sempre dall'estero, e come media, per cui chi c'è Recode, TechMeme, che è un aggregatore, TechCrunch, Product Hunt, Inside, Business Insider, insomma ce n'è 3000, ecco, di questi posti qua. E più che altro poi negli anni mi sono fatto una lista di persone che io reputo in gamba e seguo direttamente la persona, quindi non lo so, Cory Doctorow, che è uno forte, che faceva parte dell'Electric Frontier Foundation, che ho anche intervistato, e peraltro lo dovrei intervistare adesso questa settimana per il suo nuovo libro, è uno che io seguo direttamente, allora vado a vedere lui che cosa ne pensa di un argomento, o Schneider sulla sicurezza, o Fred Wilson come investitore, quindi vado a seguirmi delle persone che reputo in gamba, e poi periodicamente aggiorno la mia lista per cercare di avere delle buone fonti che mi diano un po' una visione completa d'insieme, ecco, questo è quello che faccio. Italiani invece, un'occhiata, ecco, ogni tanto ai media italiani, non tanto per informarmi ma per vedere qual è la notizia che sta in testa all'Italia, ecco. Poi in genere i media italiani li trovo molto deludenti, tranne alcuni giornalisti molto bravi, ecco, senz'altro. Però ecco, questa è un po' la mia dieta mediatica ad oggi. Alessandro.
Ciao Monti, è un grande piacere inviarti un messaggio vocale. Sei un Grazie. Grande. Sono Alessandro, sono uno studente di infermieristica che vive a Roma. E niente, volevo dirti, siccome durante questo periodo di Covid sfortunatamente siamo riusciti a comprendere davvero l'importanza degli infermieri, secondo te in ambito sanitario cosa e come potremmo andare a digitalizzare affinché potremmo migliorare l'assistenza ai pazienti? Grazie.
Guarda Ale, ancora una volta Io do così delle opinioni, mi piace l'idea di questo Ask Monty perché è un modo di parlare di tante cose, sapendo appunto che c'è un'opinione di un tizio che magari vedi online spesso e dici ma cosa ne pensa Monty di questo, senza nessun tipo di aspettativa. Non sono un esperto di sanità, non sono un esperto di niente, quindi è proprio così, un pur parler, si dice così, pur parler. Sulla sanità, il primo punto secondo me è un punto di attenzione e di spostare quella che è la piramide delle priorità, cioè non è possibile in generale che ad esempio qua in UK tu fai ogni giovedì l'applauso all'NHS, che è il Servizio Sanitario Nazionale, esci tutti con i bambini, con le pentole, bravi, grandi, grazie, state salvando l'umanità, per fortuna che ci siete voi, poi finisce un po' di emergenza, arrivederci, grazie, tieniti l'applauso, 2 lire le prendevi prima, le prendi anche adesso, e fine, non è cambiato niente. Allora, se in una situazione come quella che abbiamo vissuto non ci si rende conto che chi poi tiene in piedi tutta la baracca dell'umanità sono i medici, gli infermieri, tutti quelli che si occupano poi della salute delle persone, e a quel punto io non so che cosa dire, significa che noi esseri umani ci estingueremo perché siamo troppo stupidi, ecco. Quindi questo è un primo aspetto, per cui bisognerebbe cambiare proprio le ricompense, i bonus li dovresti mettere lì, dovresti avere degli altri stipendi per chi fa un mestiere fondamentale. Chiusa la parentesi dal punto di vista digitale, ce n'è tante di novità, secondo me, oltre a tutte le novità che riguardano sensori, monitoraggi per sapere esattamente cosa ti sta succedendo, da prendere con grande cautela, ovviamente, perché poi dal mio punto di vista ognuno dovrebbe essere consapevole del suo corpo e essere in grado di valutare, no? Cioè conoscersi, perché se no delego all'anellino che mi dice dormi di più, dormi di meno, fai questo, fai questo, ah, guarda c'è lo zucchero alto, ho capito, cazzo, ma mi conoscerò un pochino io, no? Quindi andrebbe fatta una grande attività di educazione ancora prima del digitale delle persone, perché fossero consapevoli di se stessi, secondo me sarebbe un'utile attività. E poi su quello gli metti uno strato digitale che ti dà un aiuto, è uno strumento a tua disposizione, dici ok, c'ho la bilancia che mi aiuta a tenere il peso in linea, oppure che cosa mi sta succedendo dentro oggi non lo so, e se avessi degli strumenti più facili a quel punto io so esattamente se mangio il cioccolatino tal dei tali, se mi crea dei casini o meno, no? Poi magari decido di mangiarlo uguale perché cazzo sai cos'è, sono libero e mangio il cioccolatino, però almeno lo sai, ecco, hai un monitoraggio migliore, con buon senso. Per quello che riguarda poi in generale il servizio con i pazienti gestito dal digitale, a me era piaciuta ad esempio l'app pre-Covid, dove tu potevi prenotarti via Skype la tua consulenza col tuo GP, col tuo dottore, cioè un medico di base dovrebbe essere in Italia, e lui senza andare in ambulatorio ti dava delle indicazioni e poi semmai ti indirizzava subito a uno specialista o meno, ecco. Per cui questo tipo di servizio, anche il fatto che i miei dati siano sicuri e digitalizzati e non debba ogni volta rispiegare la mia storia, la mia cartella clinica a 50 medici diversi, ma che ci fosse un'intelligenza complessiva, no? E anche la possibilità di attingere esperti fuori dal paese, ecco, quello sarebbe super utile. Ad oggi non è così, ecco, a me piacerebbe che c'ho la mia cartella, vado online e dico vado online o vado dal medico che mi è assegnato o che mi sono scelto, e lui dice ok, aspetta, però sentiamo i 10 più grandi esperti, esperti di diabete al mondo, che cosa pensano su questo argomento. C'è un bel DB e mi dà, capito, delle indicazioni, delle statistiche che poi chiaramente un medico più competente del paziente aiuta a interpretare, a calare nella tua realtà. C'è un universo, ecco, secondo me, da fare su questo fronte. Ian?
Monti, quali sono, secondo te, degli step da seguire quando si inizia un'attività che è solo e solamente online? Una startup, che ne so, di podcast, di editing video, un qualcosa tipo askmonti.it?
Guarda, il primo passaggio che uno fa è capire se c'è un mercato. Questo è fondamentale. Ancora prima di partire con l'applicazione pratica, il primo obiettivo è ci sono comprendere se ci siano dei clienti disposti a pagare. A meno che uno lo faccia per beneficenza, ma questo è un altro discorso. Se fai una startup, tu devi avere i clienti che pagano, o quantomeno ci sono dei clienti, e poi il tuo modello di business può essere basato sull'advertising e quindi pagano le aziende, ma qualcuno deve pagare per far stare in piedi la baracca, pagare le luci. Questo è il primo passaggio. Come si fa? Si fa ancora prima di mettere le mani al codice, sviluppare app, fare casini. No, capire se ci sono clienti. Una volta che ho individuato quale può essere il problema, vado a contattare direttamente quei potenziali clienti e gli propongo quella soluzione e sento quella che è la loro reazione. E qui l'abilità è quella di andare, individuare e poi stare zitti e ascoltare e osservare. Voglio lanciare l'app per fare, che ne so, l'health coach, ok? Dove ti promuovi e come quello che può seguire la salute di una persona a 360 gradi. Vieni da me e io ti dico: guarda, nutrizione questa, esercizio fisico questo, mentalmente quest'altro, cioè sono il tuo coach a 360 per farti stare in salute, avere il fisico di Brad Pitt, essere intelligente come Umberto Eco e mangiare come Pavarotti, non so, ragazzi, comunque. A questo punto, se ho questa idea e magari voglio fare una piattaforma che aggrega tutti quelli che fanno quel mestiere lì, prima ancora di mettere sulla piattaforma devo capire se ci sono clienti, per cui quello che fai è individui chi potrebbero essere potenziali clienti, gente che ha oltre 40 anni, che ha grano da spendere, che è molto attenta alla salute, che acquista, che ne so, qua a Brighton c'è un'azienda molto famosa che si chiama Infinity Food, ci sono dagli anni 60 e fanno tutto il mangiare bio, gluten free, bla bla bla. Quindi individui qual è il potenziale cliente, contatti quei potenziali clienti direttamente, magari degli amici che sono così, e dici: oh, guarda, sto ragionando per fare questo progetto, ti interessa? All'inizio costerebbe un abbonamento di 99 euro al mese, 99 sterline, 99 dollari. Zitto e ascolti e osservi che reazione c'ha. Ti dice: wow, questa è una figata pazzesca, ma dimmi quando parti che posso comprare, oh, ma avvisami, mi raccomando, mi interessa. Oppure dice: ma sì, però io, guarda, c'ho già Peloton, Technogym e cose, ma vado già in piscina e non ho bisogno. Hai capito? Allora, le reazioni ti aiutano a raccogliere dati, a capire in che direzione andare. Non significa che se uno dice: ah, ma questa idea è una merda, allora tu dici: lascio perdere. Perché in genere la gente spesso, quando c'è una novità, dice: ah, questa idea è una cazzata clamorosa. E allo stesso modo non ti fai illudere da quelli che dicono: guarda, appena parti dimmelo che ne compro 10 abbonamenti, che sono spesso quelli che non compreranno mai niente da te. Però ti dà un'idea e ti aiuta a raccogliere dei dati. Quindi questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, sempre velocemente, ma super rapidamente, cioè 24 ore, 48 ore, 72 ore, una settimana, provi a stanarli, quindi non ti fermi al cosa ne pensi. Dopo questo primo giro dici: ok, metti su una tua landing page, oppure non hai neanche bisogno di landing page, sui tuoi canali social ci avrai 100 persone, 200 persone che ronzano intorno ai tuoi canali social, fai una comunicazione dicendo: oh, partiamo con questo progetto qua, costa 99 euro al mese, mandami una mail se vuoi abbonarti, e vedi se la gente ti scrive. Quindi è proprio una fase iniziale di validazione dell'idea, molto lean startup, molto l'approccio è quello lì, per quello che mi riguarda. Ovviamente vale per alcuni settori, non lo puoi fare nel biotech, però in alcuni settori digitali, come hai detto, Ask Monty, oppure competenze.online, cioè prima ancora di costruire l'app, il marketplace, cose, il cinema, no, vediamo se c'è un interesse, e in questo caso sono felice di vedere che c'è un interesse, però non lo sapevo prima di mettere online quella paginetta. Se ci pensi, è veramente una paginetta, una landing page, dici: questo è quello che faremo, piace o non piace, in base a quello poi decidi. Ecco, io mi muovo abbastanza così. Laura.
Ciao, mi chiamo Laura, vorrei iniziare a provare a monetizzare il mio blog su Tumblr.
Tumblr.
Ho un grande seguito, non mi ascolta nessuna agenzia di influencer, perché è Tumblr, e quindi vorrei capire con te se secondo te possono esistere delle modalità di monetizzazione adatte. Ecco.
Guarda Laura, esistono una marea di modalità di monetizzazione, ci ho fatto un sacco di video su questo, peraltro uno là, proprio oggi l'ho caricato, si chiama crea la tua community o perché dovresti avere la tua community, e credo ci siano 7, 8, 9 metodi di monetizzazione in genere usati da chi ha una community. Però detta spiccia, hai la possibilità, sapendo che Tumblr è una piattaforma morta, no? Quindi come sempre devi fare una scelta, devi capire se vuoi stare lì o se magari non ti conviene spostarti da altre parti. Però se dici che hai una community numerosa, a quel punto, se hai una community affezionata a te, beh, hai la possibilità o di offrire un prodotto o un servizio, ipotesi 1, e il prodotto o servizio può essere digitale, può essere un videocorso, può essere una guida, parlavamo prima di competenze online, una guida, una videoguida, un audio, un PDF, un ebook. Ipotesi 1, un workshop online, un seminario di 4 settimane dove, o 5 settimane dove sei insieme, fai qualche cosa, gli insegni a fare, a disegnare i loghi, a cucinare, ok? Quindi questo è un prodotto digitale, oppure un prodotto fisico, che può essere un oggetto, le penne personalizzate, il tuo merch, il tuo store fatto con Shopify, e ci agganci Printful che fa il print on demand e c'ha 250 oggetti potenziali possibili, dai cuscini alle tazze, alle magliettine, alle mascherine. Quello è un prodotto fisico, il libro cartaceo, l'evento fisico, il workshop fisico, e quindi questa è un'ipotesi. Oppure vai a lavorare con le aziende. Se le aziende dici non ti si filano, è perché vedono poco valore, ipotesi 1. Oppure a prescindere dalle piattaforme, perché poi sai, tu puoi essere su Tumblr o su Pippogram, ma nel momento in cui dici io ho 10 milioni di utenti, quello interessa sempre a tutti. Allora è più un fatto di proposta, se tu veramente hai quei numeri, quella community, è un fatto di qual è la tua proposta. Magari non è una proposta abbastanza efficace, lavorerei su quella. Che tipo di valore aggiunto porti all'azienda? Nel mio caso, ad esempio, io ho sempre deciso di dire no a tutti i video dove l'azienda ti dice oh, ti do i soldi e tu parli dell'azienda. Ma vattene a fanculo. No, io non faccio quella roba lì. Ma se voglio lavorare con un'azienda, individuo un argomento che a me sta a cuore, ad esempio l'e-commerce, e a quel punto parlo con il Shopify di turno e dico guarda, io voglio fare dei contenuti sull'e-commerce, non voglio parlare di te, voglio fare dei contenuti sull'e-commerce. Vuoi essere l'azienda che si intesta questa tipologia di contenuto, e quindi il contenuto è offerto da te? E ovviamente vado da aziende che apprezzo, mi piacciono e sulle quali mi sento a mio agio metterci la faccia. Però se non lavori con le aziende, puoi lavorare per fatti tuoi, oppure puoi fare una community a pagamento, puoi fare un Patreon, parlavamo anche prima, dove l'utente semplicemente sostiene il tuo lavoro. Ci sono un sacco di creator, sai, che magari fanno 2, 3, 4, 5 mila euro al mese, così, perché ci sono tante persone che sostengono il loro lavoro con piccole donazioni, 5 euro, 3 euro, 10 euro, però nei numeri complessivi, se ci pensi, c'è poi la possibilità di avere la tua sopravvivenza creativa senza dover fare accordi con l'azienda. Ecco. Hai tante possibilità, vai a dare un'occhiata a questo video che ti dicevo. Cristiana, prendo ancora 3 domande e poi finiamo qua. Cristiana.
Ciao Monti, dato Ciao. Che i miei amici dicono che sono una grande ascoltatrice e anche dispensatrice di buoni consigli, ho avuto l'idea di creare un canale del tipo Tell Me, raccontami, dove ovviamente chiunque previa registrazione può raccontarmi ciò che vuole e anche richiedere un mio consiglio. Però, secondo te, com'è che posso guadagnarci? Grazie.
Stesso discorso di prima, Cristiana, stesso identico. Prima crei la tua reputazione, questo secondo me è il primo aspetto importante, cioè prima crei la tua reputazione, la gente dice: ah, caspita, vedi, questa persona ne sa pacchi di intelligenza artificiale, di psicologia, di taglio cucito, di fotografia, e hai una reputazione on brand. A quel punto lo monetizzi nei modi che dicevamo prima. Nel caso delle consulenze, perché questa di fatto è una consulenza, sai, l'ideale è creare un prodotto, no? Qualche cosa di pacchettizzato, perché sennò le consulenze poi sono lunghe e faticose. Oppure, semplicemente, hai la possibilità di magari avere un tot di consigli free, e poi c'è un pacchetto a pagamento dove il consiglio non lo dai solamente rispondendo in un forum, ma ti trovi un'ora su Zoom e uno ti paga per quell'ora, facendo attenzione che entri in un territorio minato, chiaramente, perché poi il tuo tempo è oro. Quindi la mia filosofia è: più le persone si avvicinano e richiedono il mio tempo, cioè che io sia lì con loro, e quindi c'è uno sforzo che devo mettere e lo tolgo da altre attività, potrei stare quell'ora a giocare a ping pong, potrei stare con i miei figli, potrei fare mille altre cose, no? E invece decido di stare con quella persona e più costa. Quindi eventi, se mi chiami per un evento io costo da sempre tanto, perché la domanda è: perché dovrei venire a quell'evento? Cioè, qual è il valore aggiunto per me? Il valore aggiunto per me è zero, e quindi il livello economico deve giustificare il fatto che sto mezz'ora, 45 minuti, un'ora a un evento, no? E quindi questa è un po' la logica. All'inizio, io prima ancora di pensare come monetizzare, penserei a come creare una community. Come creare una community? Con i soliti discorsi che facciamo, mettendo fuori contenuti, consigli utili o quello che è la tua specialità, e a quel punto poi la gente, se ti segue, apprezza quello che fai. Monetizzare in realtà è la parte più semplice da quel punto di vista lì, perché poi quando c'è una community capirai anche con loro quali sono le loro principali esigenze. Magari la loro principale esigenza è che alla fine scrivi un libro che raccoglie tutti i tuoi migliori consigli, fantastico, e allora quello sarà il prodotto. O altri che dicono: no, facciamo dei mega seminari con 10.000 persone alla Tony Robbins, dove pago un biglietto per venire a sentirti dare dei consigli live. Questo è un po' il mio approccio. Giovanni e poi Enrico. Eccoci, Giovanni.
Ciao Monti, sono Johnny. Ciao. Vorrei sapere cosa ne pensi della crescita di Telegram e se magari sia il caso di sfruttare quest'app per fare marketing. In effetti, se ci pensi, con i canali Telegram non hai problemi di algoritmi e di visibilità della reach. Grazie in anticipo.
Guarda Giovanni, io ho un canale Telegram, per me Telegram e Twitch li metto sullo stesso piano per quello che mi riguarda. Sono due ottime piattaforme, molto interessanti, però per quello che mi riguarda non ho trovato una quadra da un lato rispetto al loro utilizzo, e quindi non sono in cima alla mia lista di piattaforme social. Ci sono, c'ho poche persone, c'ho 6.000, 7.000, 8.000 persone per su Twitch e Telegram, però sono proprio dei feed così, comunico quello che sta succedendo, però non c'è nessun tipo di presenza o interazione. Domattina magari, ecco, mi viene un'idea, cambio e invece mi comporto diversamente. Però è senz'altro un posto molto interessante Telegram. Il problema di Telegram è che ha avuto una spinta quando c'è stata l'esplosione delle cripto, perché tutti stavano su Telegram, e allora anche mediaticamente ha preso bene. Però la verità è che se tu ti guardi in giro, il numero di persone che sono poi realmente su Telegram non è un numero, diciamo, mainstream, è ancora un numero di nicchia. E quindi nel mio caso, insomma, non riesco a collocarlo nel modo giusto, ecco. Però assolutamente è un posto da presidiare, gestito bene, può darti grandi soddisfazioni, assolutamente. Enrico.
Ciao Monti, volevo chiederti cosa ne pensi della compravendita dei domini online. Pensi che al giorno d'oggi sia un mercato in cui valga ancora la pena investire, o le pagine web verranno sempre più soppiantate da quelle social? Grazie e complimenti per tutto.
Grazie Enrico. Guarda, i domini sono un business gigantesco, gigantesco tuttora, e ogni volta che registro un dominio, peraltro non so io quanti centinaia di domini ho registrato nella mia vita, però mi colpisce sempre vedere due cose. Primo, i costi, perché se tu vuoi un buon dominio costa un sacco di soldi, milioni, ecco, non 10.000 lire, milioni, se vuoi un dominio di alto livello. Da dire proprio, capito, television.com, non lo so, non dico sex.com, ma cioè un dominio, una parola, quella roba lì è merce rara privilegiata, che ha un valore enorme tuttora. Per cui il dominio come mercato, i domini come mercato sono un mercato che tira e tirerà ancora per un sacco di tempo, perché sono scollegati, capito? Anche se tu hai le tue pagine social, sì, però quando poi vuoi avere una tua presenza e devi costruire una tua reputazione, e non puoi essere facebook.com/Montemagno, no? E quindi, oltre ai problemi dei social, che inevitabilmente portano al fatto che tu vuoi avere una tua presenza a prescindere dalle piattaforme che da un giorno all'altro ti chiudono la porta in faccia. Per cui i domini sono rilevanti. La cosa che io trovo assurda è questo, diciamo, mercato selvaggio. Io ho avuto esperienze, come magari molti di voi, di acquisti di domini con dei banditi, veri e propri banditi. E fai queste trattative allucinanti, gente che ha registrato a go-go, e poi sta lì e aspetta ingiustamente, perché poi quel dominio non lo utilizzano, non c'è nessun valore aggiunto, ecco. Quindi è proprio questo arbitraggio sui domini selvaggio, che non concordo, e secondo me quello andrebbe disciplinato diversamente, ecco. Ci sono proprio un sacco di avvoltoi in quel mondo lì, però il mercato è un mercato senz'altro interessante. Ci fermiamo qua. Ask Monty, al solito askmonty.it, dategli un occhio se volete mandarmi un vostro vocale. Vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Alla prossima.